Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Di cosa ci parli oggi, Anna?
Ma oggi ci eravamo detti di approfondire un po' l'argomento della comunicazione, sessualità e delle relazioni di coppia, quindi non so da dove vogliamo iniziare.
Beh, intanto ti chiederei che cosa si intende per comunicazione sessuale, no? Comunicazione
okay,
e
allora
sessualità.
Esatto. Considererei la comunicazione e la sessualità come tutto quanto può essere detto e comunicato proprio sul tema della sessualità, ovvero imparare a comunicare in coppia o più genericamente nelle relazioni quello che per noi è la sessualità, che cosa ci piace, cosa non ci piace, quali sono le nostre fatiche, i nostri desideri, le nostre aspettative, ma anche imparare a comunicare durante il momento in cui si fa qualcosa che riguarda la sessualità, dove sessualità sappiamo benissimo che non riguarda solo i rapporti sessuali penetrativi o quello che comunemente intendiamo come sesso, ma tutto quanto riguarda il nostro entrare in relazione con gli altri all'interno di una relazione che può essere di tipo affettivo, sentimentale, sessuale. Quindi sto parlando anche di tutta la parte che viene comunemente chiamata i preliminari, ma anche di tutta la fase del corteggiamento. Cioè parlare di sesso vuol dire innanzitutto essere consapevoli di quello che ci piace in quell'ambito e di trovare il modo di condividere proprio questi nostri pensieri intorno a questo argomento con l'altra persona, esattamente come si fa per tutti gli altri campi della nostra vita, no? Se dobbiamo decidere con il partner dove andare a mangiare domenica pranzo, ne parliamo, cioè non ci aspettiamo che l'altro si immagini quali sono le nostre i nostri desideri. Magari col tempo poi abbiamo un'idea di quello che può andare all'altro, ma un giorno, anche se una persona non ha mai mangiato sushi, desidera andare a provare il sushi, no? Quindi, come dire, il comunicare ci apre la possibilità di comprendere meglio l'altro, far sentire compreso l'altro, e questi sono due elementi essenziali all'interno della sessualità per far funzionare le cose nelle dinamiche di coppia, relazionali o in termini più allargati. Non so se
certo,
sono stata
quindi
esaustiva.
Più che esaustiva, quindi stai dicendo che è molto importante che ci sia una comunicazione anche riguardo questa tematica all'interno della coppia. Questo influenza positivamente il funzionamento anche sessuale della coppia?
Ma di sicuro pone le basi perché questo, cioè, ci possa essere una buona soddisfazione sessuale, o pone le basi nel caso in cui ci fossero dei problemi per poterne parlare, poterli risolvere o chiedere aiuto per risolverli. Cioè la comunicazione è alla base di tutte le relazioni, mi viene da dire, che siano le relazioni a partire dalle relazioni familiari, le relazioni amicali, perché all'interno della comunicazione abbiamo la possibilità di chiarire qual è il nostro punto di vista rispetto a vari temi, ma come stiamo all'interno della relazione e rispetto a che cosa desideriamo che accada in quella relazione. Quindi soprattutto nell'ambito della sessualità, su cui ahimè siamo poco abituati a parlare in maniera libera, trasparente e scevra da pregiudizi o da tabù, è importantissimo, cioè, che soprattutto all'interno delle coppie, dove l'aspetto sessuale assume in maniera più o meno intensa rispetto ai desideri dei componenti della coppia un ruolo importante, allora parlarne diventa fondamentale. Cioè se io dico che una determinata cosa mi piace, l'altro partner può dirmi qual è l'opinione rispetto a questo mio desiderio, a questa pratica, no? Che voglio sperimentare, l'altro può decidere che posizione prendere, no? Mi piace, non mi piace, e trovare una sorta di mediazione, esattamente come avviene per qualunque altro argomento, con la differenza che, essendo poco abituati, è una comunicazione che va costruita, no? Che non è una cosa, come in realtà per tutti gli altri ambiti della vita di coppia, che c'è già, esiste già quando due persone iniziano ad avere una relazione insieme, ma ci vuole impegno, motivazione e costanza nel far sì che la comunicazione abbia un luogo e uno spazio. E nella sessualità è fondamentale soprattutto per tutto quello che riguarda il consenso, no? Che è un concetto molto ampio. Cioè io devo, come dire, ho il diritto di fare quello che mi piace, no? E di poter dire di no. Se accade qualcosa mentre faccio sesso, ma in realtà in tutte le cose che possono accadere in una coppia, no, non mi va bene, o anche se prima mi andava bene, in questo momento sta accadendo qualcosa per cui questa cosa va fermata, parliamone insieme, no? E la comunicazione rende possibile, no, che io possa dire no, banalmente perché mi è venuto un mal di schiena e non mi va più di continuare a fare, partendo da questa banalità a magari come dire, un momento emotivo complicato, soprattutto quando sono delle relazioni, quando sono dei rapporti sessuali occasionali dove l'altro non lo conosco e quindi non so assolutamente niente di lui. Autorizzarmi e chiedere all'altro di mettere in discussione il consenso che magari do all'inizio, perché dico ok, iniziamo un rapporto sessuale, mi va bene così, però la possibilità di dirsi no, non mi va più bene, no, mi sono stancata o stancato, è fondamentale, no? E la comunicazione in ambito sessuale serve anche a questo, perché toglie le persone da delle situazioni potenzialmente faticose e in alcuni casi potenzialmente traumatiche. Solo che è una cosa che si impara.
A tuo avviso, data anche la tua esperienza clinica, no? Siamo una società evolutivamente avanzata rispetto a questo o c'è tanta strada da fare? Se posso chiederti così il tuo parere molto...
Allora, mi piacerebbe risponderti, siamo una società evolutivamente avanzata, no? Però ti direi di no, nel senso che parliamo della nostra realtà in cui viviamo. Siamo una società in cui di sesso, per una serie di questioni culturali, come tante altre nazioni, se ne parla poco, no? E se ne parla sempre in termini magari preventivi. Cioè, se non vuoi rimanere, vuoi avere gravidanze indesiderate, comportati in questo modo. Se non vuoi incontrare malattie sessualmente trasmissibili, comportati in questo modo. Pochissimo, molto in termini procreativi, per avere un bambino devi procedere in questo modo, e pochissimo in termini sia di piacere, intimità, più in termini generali, no? Quindi la sessualità è associata e insegnata, laddove l'educazione sessuale nelle scuole è presente, più in termini tecnico-scientifici, meno forse relazionali, e con questa totale assenza del fatto che la sessualità è anche un ambito di piacere, e che è un sistema comportamentale come tutti gli altri, come il sistema alimentare, il sistema dell'attaccamento, che è multicomponenziale. Quindi è importantissima la parte preventiva e procreativa, che è uno degli scopi della sessualità, ma manca questa parte del piacere, dell'intimità, insomma, di questa dimensione anche più individuale della sessualità e non semplicemente in relazione. Quindi tutte queste tematiche che riguardano quello che mi piace, quello che desidero, quali sono le mie fantasie, cosa succede se rispetto a quello che sento nel mio contesto io ho delle discordanze in vari termini, come orientamento sessuale, perché a volte l'educazione sessuale viene fatta solo in termini eterosessuali, non omosessuali, in tutte le altre varie declinazioni, sia in termini di orientamento relazionale. Se io sono una persona non monogama, non ho dei modelli a cui riferirmi, e sia in termini anche di quello che non è considerato normativo, cioè più diffuso nella popolazione. Cioè magari io ho delle fantasie che non riguardano solo il sesso penetrativo, il sesso orale, ma non lo so, il mondo kinky, le pratiche, le sesso anale, tutte le altre cose, e mi posso sentire sbagliata o sbagliato, perché soprattutto la cosa che manca sono i contesti all'interno dei quali poterne parlare, no? Perché se ci pensiamo, se io penso alla mia esperienza rispetto alla mia generazione, anche con gli amici se ne parlava in termini magari in gruppo tutti insieme, in termini un po' di goliardici, no? Più o meno piacevoli, magari con le amiche se ne parlava più, parlo del, insomma, del genere nel quale mi identifico, cioè quello femminile, in termini più di esperienze, quando è stata la prima volta, magari di condivisione più anche su come funziona il corpo femminile, però in termini di piacere e di educazione al piacere, per quanto riguarda la mia esperienza e quella dei miei coetanei, è una cosa che non c'era. Adesso un po' meno, perché si inizia un po' a introdurre questi temi. E un altro grande assente è il tema del consenso, cioè nessuno ti dice che puoi dire di no, cioè come se sei in una relazione, uno devi fare sesso per forza. Non è detto, perché in quel momento della tua vita puoi avere tu un problema tuo personale, fisico, psicologico, che ti riduce il desiderio sessuale o ti impegna in delle priorità più urgenti, una malattia familiare, un obiettivo lavorativo da raggiungere, doversi laureare. Quindi può capitare che all'interno delle coppie si faccia poco o per niente sesso, e anche questa cosa va normalizzata. E poi all'interno della dinamica relazionale si può dire di no anche se sei in una relazione stabile, per un qualunque motivo: la giornata storta, un momento della dinamica di coppia o della relazione che in cui non ci si sente a proprio agio, oppure una cosa banale, si è scomodi, lo stai facendo in una posizione scomoda, in un luogo scomodo, c'è caldo, c'è freddo, c'è qualunque. E il problema è che, come dire, di queste cose non se ne parla, cioè bisognerebbe creare dei contesti all'interno dei quali queste cose fossero autorizzate, cioè, come dire, ci fosse autorizzazione a parlarne, no? In Chiaro. Termini di società e di contesto sociale, e poi a livello di relazione, cioè non è che tutto negativo, però secondo me a livello sociale queste sono le cose su cui si sta lavorando, e speriamo di ottenere più risultati.
Sì, perché poi altrimenti si crea proprio quel tabù che dicevi prima, per cui tocca ricorrere al mal di testa, cioè mal di testa stasera, o alla scusa, quando mai, cioè, basterebbe una comunicazione aperta, onesta, no? E sincera, e senza ricorrere ai finti mal di testa o a finte altre cose.
Esatto, sì sì, anche perché poi veramente ognuno di noi ha un'attitudine diversa alla sessualità, cioè ci sono le persone dove l'aspetto della sessualità è importantissimo, imprescindibile, ma altre persone che anche per orientamento sessuale hanno un basso desiderio sessuale o non è un'attività che in percentuale rispetto a tutto ciò che accade in una relazione ha la prevalenza, no? Però di questa cosa o se ne parla, oppure appunto si fingono i mal di testa, le scuse, e si creano anche dei fraintendimenti, no? Cioè una comunicazione chiara e trasparente nel quale, come ti racconto le esperienze che ho fatto, che film mi piacciono vedere, quali film mi piace, cioè quali libri mi piace leggere, ti parlo anche di cosa mi piace all'interno della sessualità, no? Cioè mi è capitato più volte di intavolare questi discorsi fuori, quando si poteva uscire con più tranquillità, e adesso che si sta riprendendo, con amici, dove è una cosa che si può parlare, cioè dal mio punto di vista se ne può parlare, e questa cosa la vivo nella mio ambito professionale, ma anche nel mio ambito professionale con le altre persone che magari sentivano parlare di questi argomenti e che diventavano tutti sospettosi, come se fosse una cosa di cui non si può parlare. Ecco, io mi immagino un mondo che questi siano come al ristorante, sento parlare di altre cose, di sottofondo, sento parlare anche di quanto sia soddisfatto meno della mia vita sessuale, delle esperienze che nella mia vita ho fatto, le cose che ovviamente mi va di condividere, ecco, assolutamente.
Certo. Quindi quando poi non c'è questo tipo di comunicazione nella coppia, no? Che cosa fare? Quando proprio all'interno di una coppia manca questa capacità da parte di uno o di entrambi, no? E quindi poi anche magari a livello di interazione sessuale funziona poco, per così dire.
Ok, allora all'interno, come dire non funziona all'interno della sessualità vuol dire veramente tante cose, no? Si passa dai disturbi sessuologici, quelli che sono inquadrati anche nel nostro caro manuale diagnostico di riferimento, quindi il disturbo del desiderio sessuale, del dolore sessuale femminile, i problemi, le disfunzioni sessuali maschili. Per cui quando si crea una situazione di questo genere, il fatto che ci sia una buona comunicazione sessuale consente di dire al partner: guarda che io mi sento in difficoltà, guarda che io non riesco a raggiungere l'orgasmo, oppure è possibile parlare magari di un momento in cui l'erezione non è quella che il partner maschile desidera, no? E quindi all'inizio discuterne all'interno della relazione, provare a fare ovviamente dei tentativi all'interno della coppia per migliorare la situazione, oppure a un certo punto decidere di rivolgersi a un professionista, psicologo, sessuologo, psicoterapeuta, no? Quindi cioè, il fatto di avere una comunicazione con un buon funzionamento consente, in caso di problemi sessuologici, di riconoscere che c'è un problema e trovare il professionista giusto che può aiutare. Quando c'è una difficoltà di comunicazione, ci deve essere l'intenzione di entrambi i partner di poter lavorare, ciascuno con, come dire, le proprie modalità, i propri tempi. Cioè, come dicevamo prima, una buona comunicazione in generale, una buona comunicazione in questo ambito si crea con l'impegno e con la volontà, no, di migliorare la situazione, che in realtà all'interno di una coppia che vuole rimanere insieme, che vuole funzionare, è una cosa che si può creare. Il tema sono un po' le appartenenze culturali, per cui per alcuni può essere veramente oggettivamente difficile parlare dei propri desideri, della propria sessualità, anche affrontare dei temi legati al corpo. Penso al genere femminile, dove per anni non si è potuto parlare di niente, c'è poca conoscenza anche di come funziona il nostro apparato riproduttivo, per cui c'è un po' questo gap che può essere, cioè, torna al discorso di prima, se ci fosse una, cioè, lavorare a livello, come dire, individuale per aiutare le persone, autorizzarsi a poter parlare di queste cose, ma creare anche un clima all'interno del quale uno si sente tranquillo e non sbagliato, no? Poi ci possono essere anche delle difficoltà legate a dei disturbi che possiamo inquadrare più di tipo psicologico o psichiatrico, dove ci sono delle patologie, dove ci sono proprio delle disfunzioni legate alla sessualità, anche delle difficoltà nella comunicazione. Però se teniamo uno sguardo su una situazione dove non c'è una patologia di questo tipo, cioè il fatto di avere di creare un clima interno di coppia e provare, grazie al contributo di tutti, a creare un clima sociale, un contesto sociale dove si può parlare di queste cose, può sicuramente aiutare. Ci sono magari un'infinità di libri anche carini che possono aiutare le coppie a provare a introdurre l'argomento, leggere un libro insieme, guardarsi un documentario o un film che parla di queste cose, cioè se si fa proprio fatica a entrare in argomento, trovare uno spunto per, come dire, iniziare a esplorare questo tema, a capire che c'è il modo di poterne parlare, che ognuno ha il suo.
Mm-hmm. Ti viene in mente qualche titolo in questo momento, o eventualmente preferisci che qualcuno ti contatti in seconda battuta?
Ma allora, se qualcuno sì, cioè qualcuno l'ho consigliato direttamente sul mio profilo Instagram, no? Mi vengono in mente dei documentari su Netflix adesso. Ci sono, c'è Sex Education, che è per un target rivolto ai giovani, però va bene secondo me per tutti, perché li introduce proprio tutti questi concetti in maniera molto naturale, no? Cioè è proprio una scuola, il tentativo di questi ragazzi di creare un ambiente scolastico ideale dove si può parlare di consenso, di desideri, di fantasie, di tutte le manifestazioni rispetto agli orientamenti sessuali e all'identità di genere. Quindi quello, io direi che su quello potrei andare tranquilla. Ce n'è un altro di cui non ricordo il titolo, che parla proprio le basi del piacere, mi sembra che si chiami, che è una brevissima serie fatta da una scritta da una regista di porno indie che si chiama Erika Last, che proprio va a intervistare in prevalenza persone che si identificano col genere femminile sui temi del piacere, della masturbazione e tutte queste cose. Parlo di Netflix perché è un contenuto a cui abbiamo facile accesso. Poi se qualcuno è interessato mi può contattare, io ho una lista che adesso mi sfugge perché sono veramente tanti tanti titoli. Oh. Poi...
chiaro,
però su appunto... Netflix, mettendo sessualità nella ricerca, escono tutta una serie di contenuti interessanti e facilmente fruibili, ti direi.
Poi per questo
come
facciamo
di libri,
anche le...
esatto.
Anche ho le dirette, per dare... Dimmi, scusa, vai.
Ho visto tra chi ci stava guardando l'autrice di Vengo Anch'io, che ha scritto un bellissimo libro. Poi magari vi linko qualche contenuto nelle stories nel pomeriggio, così potete andare
Vabbè.
direttamente a vedere, a curiosare.
Certo. Quanto riguarda invece i desideri e le fantasie, no? Come si può parlarne con il partner o con la partner? Per chi è un po' più in difficoltà, adesso un po' l'hai detto, si può introdurre attraverso un film, qualcosa, però in maniera un po' più, se non c'è il film, come dire, o il documentario o il libro?
Facendosi un po' di coraggio e parlandone come si parla di tutti gli altri argomenti. Cioè, come dire, credo che sia necessario per poter parlare delle proprie fantasie fare prima un passaggio con se stessi, no? Proprio chiedersi, ma a me cosa veramente piace? Cioè, quali sono le fantasie che innescano il desiderio e aiutano a aumentare l'eccitazione? Ricordandosi che le fantasie sono solo pensieri che esistono solo nella nostra testa e non necessariamente le fantasie poi devono diventare qualcosa di reale, sono semplicemente qualcosa che ci può aiutare a vivere meglio la sessualità e le fantasie possono riguardare anche, come dire, delle scene, delle particolarità che non sono strettamente connesse, per esempio, col nostro orientamento sessuale. Avere delle fantasie omosessuali non vuol dire essere di quel orientamento sessuale lì, semplicemente trovare quel pensiero particolarmente eccitante. E come mi piace dire ai miei pazienti, sarebbe una cosa molto utile e interessante creare una sorta di database delle fantasie, no? Una sorta di dove andare a attingere nei momenti in cui per qualunque motivazione la nostra eccitazione può calare, no? Cioè, anche durante una. Come dire, un atto sessuale di qualunque tipo sia, perché mi distraggo, perché l'eccitazione fluttua, no? Non è una curva che cresce, ma una curva zigzag crescente. Quindi possiamo veramente avere dei momenti in cui la nostra eccitazione può cadere. Quindi andare lì a attingere da queste fantasie, cioè avere un po' di coraggio e di pensare proprio come diciamo per altri tipi di fatiche, che i pensieri sono pensieri, no? Che, come dire, non rimangono veramente nella nostra testa, possiamo sceglierli di non condividerli con nessuno. Quindi, da un lato, vivere le fantasie come una sorta di benzina per il desiderio e l'eccitazione individuale, sia che ci sia autoerotismo, che si abbia un'interazione sessuale con un'altra persona. E come fare col partner? Provare a condividere le cose che ci fa meno fatica a condividere, cioè iniziare da qualcosa che non ci mette particolarmente in difficoltà, perché sicuramente se non lo diciamo l'altro potrebbe non immaginarselo, no? Quindi se abbiamo una fantasia, il desiderio di ma provare, non stiamo parlando delle fantasie estreme, solo delle fantasie estreme che riguardano l'ambito kinky BDSM, semplicemente mi piacerebbe che durante il rapporto tu indossassi questo tipo di indumento, perché come dire, lo trovo eccitante. Se non lo dico, l'altro potrebbe non scoprirlo mai, e quindi si crea una possibilità in meno di provare piacere, di entrare più in connessione con l'altro, no? E poi provare a sperimentare, cioè avere il coraggio di dire magari questa cosa la proviamo, oppure di fronte alla fantasia dell'altro dice: guarda, è una tua fantasia, sono contento, contentissima, però a me addirittura magari può creare della difficoltà. Possiamo trovare una fantasia comune che piaccia a tutte e due, no? Sulla quale possiamo sperimentare insieme, oppure sono semplicemente fantasie che ci si racconta, che aiutano a aumentare, come dire, il grado di eccitazione, ma non necessariamente devono essere messe in pratica. Le fantasie sono veramente infinite e non sono per nessuna ragione giudicabili, come non sono giudicabili i nostri pensieri e le nostre emozioni, quantomeno dagli altri. Poi noi, ognuno di noi ci lavora su.
Questo che hai appena detto risponde anche alla domanda che aveva fatto poco fa un utente, vedevo qualche messaggio sopra, che chiedeva come fare quando subentra un po' la monotonia, no? Ciò che hai detto è una possibile risposta anche a questo, no? Lavorare sulla comunicazione, sul
Assolutamente.
riscoprire.
Esatto, sì, cioè sullo scoprire, sul proporre, no? Cioè, come dire, magari, non lo so, guardare qualche sito online, qualche sexy shop insieme, o usare quegli strumenti che dicevamo prima, o non lo so, proprio provare grazie a una, come dire, alla volontà di comunicare, no? E di entrare in connessione, di dirlo al partner. Come dire, l'esempio è sempre: dobbiamo decidere dove uscire fuori al ristorante, cioè dobbiamo trovare un accordo. Cioè, mi piacerebbe andare a mangiare. Cioè, parlo di questo perché per noi italiani è una cosa molto presente nella nostra vita, no? Allora, cioè, come discutiamo di che cosa ci piace o ci piacerebbe provare in un nuovo ristorante, possiamo discutere di che cosa ci piacerebbe provare all'interno della nostra intimità, ma banalmente può essere fare un massaggio rilassante, cioè veramente non pensiamo sempre a delle cose estreme, no? Che ci sono e sono delle fantasie presenti in una percentuale molto alta della popolazione, però magari per chi, come dire, ha difficoltà a condividere può essere difficile partire da lì. Partiamo dalle cose più semplici che ci creano il minor disagio possibile. Qualcun altro chiede, diceva, faceva una sottolineatura importante, diceva che oltre una buona comunicazione ci vuole una grande sensibilità emotiva. Sì, certo, sono molto, molto d'accordo. Anche questa si può costruire, cioè non nasciamo con la capacità di gestire le nostre emozioni, di comunicarle agli altri, la costruiamo anche all'interno delle relazioni che stiamo vivendo, no? Quindi comunicare vuol dire comunicare anche a livello emotivo, non solo in termini di che cosa mi piace, ma come mi sento in questo momento, no? Come mi sono sentita nel fare questo.
Sì, mi viene anche da dire che spesso le relazioni sono proprio anche un'occasione per evolvere se stessi, cioè non solo ci si evolve per migliorare la relazione, ma anche la relazione stessa porta ad evolversi, a imparare anche a uscire dalla propria zona di comfort, ad esempio, no?
Assolutamente, sì, cioè tutte le relazioni, in particolare quelle in più intime, no? Dove magari ci sentiamo anche più sereni nel condividere anche le cose che ci piacciono meno di noi, entrando in relazione con l'altro, anche solo col confronto possiamo, come dire, magari con uno sguardo diverso, col confronto con una modalità diversa di gestire una determinata tematica, chiederci: ma allora come faccio io? Mi va bene completamente o posso provare a sperimentare qualche altra modalità, che sia in ambito sessuale, ma in realtà più genericamente in ambito relazionale? Assolutamente, cioè, lo dicono anche noi, i test che abbiamo studiato sono anche le, oltre alla psicoterapia, sono le relazioni che ci possono curare, tra virgolette, cioè nel senso di farci raggiungere il maggior grado di benessere possibile che noi desideriamo.
Certo, c'era un'altra domanda o un commento un po' precedente che si riferiva all'invecchiamento, quindi, no? Una persona chiedeva poi quando comincia a calare il desiderio con gli anni, e poi ho visto un altro commento in cui si diceva che la coppia aveva deciso di non avere più rapporti, non so se in età avanzata o anche in età giovane, comunque ecco, in questi casi dove viene a meno il classico rapporto sessuale inteso in maniera proprio più classica, penetrativa se vogliamo.
Sì, diciamo che allora il desiderio sessuale, come dire, va di pari passo con l'invecchiamento, cioè subisce delle fasi alterne. Non solo il desiderio sessuale, per esempio per le donne, il tema dell'eccitazione, della lubrificazione con la menopausa e con l'andropausa, le cose decisamente cambiano. È possibile continuare ad avere una vita sessuale attiva nella misura in cui i partner lo desiderino, semplicemente può cambiare anche la modalità di vivere la sessualità, no? Mantenere l'erezione più col passare degli anni diventa, cioè il tempo in cui il pene stretto può diminuire, quindi si può andare a, come dire, arricchire la sessualità di tutte delle altre parti, magari più vicinanza emotiva, più di intimità. Il tema è sempre quello di, come dire, comprendere che la sessualità è un percorso che ci accompagna lungo tutta la nostra vita, che cambiano le nostre abitudini in quell'ambito lì, e le nostre abitudini cambiano anche rispetto alla fase della vita che stiamo vivendo e a come il nostro corpo, come dire, si evolve. È vero, le donne si lubrificano meno dopo la menopausa, esistono i lubrificanti che possono aiutare a ottenere un grado di lubrificazione tale per cui la penetrazione non è più fastidiosa, ma non c'è solo il sesso penetrativo, ci sono tante altre modalità di vivere la sessualità. Il segreto forse è proprio dirselo all'interno della coppia, no? E come dire, interrogarsi sempre su che cosa noi vogliamo dalla sessualità, qualunque età noi abbiamo, e rispetto alla coppia che diceva che sceglie di non avere più rapporti, è una scelta rispettabilissima che deriva da, come dire, mi auguro da i due partner che si guardano in faccia e decidono che quello è un ambito che nella loro relazione non ha più spazio, ma c'è la progettualità di coppia, l'aspetto più romantico, magari il crescere i figli insieme, l'occuparsi insieme di altre questioni generative che danno uguale benessere, cioè, però deve, come dire, se può essere una scelta consapevole e rispettabilissima. Come dicevamo prima, il fatto che la sessualità sia assente in una relazione di coppia non è un indicatore per dire se la relazione va bene o male. Ci dice solo dell'assenza, della presenza di un comportamento.
Certo, questo sarebbe un falso mito, tra l'altro, che a volte viene proprio detto.
Sì,
no?
Se non sì, c'è questa sesso, è una cosa da... No, perché crea un sacco di problemi. Cioè, uno, se uno non ha voglia di fare sesso per una delle infinite motivazioni che dicevamo anche prima, si sente può sentirsi in colpa, sbagliato, non normale, tra virgolette. E il fatto di sentirsi così ci fa mettere magari delle situazioni dove magari facciamo sesso ma non abbiamo voglia, quindi quell'esperienza lì può essere sgradevole per noi, ma magari anche per l'altro partner.
Certo.
Nella maniera più assoluta. E come dire, è come se fossero due binari paralleli, c'è la relazione di coppia che è un grande contenitore, c'è all'interno anche un ambito che riguarda la sessualità, ma che sia piccolo o meno non va a incidere sul rapporto. Poi certo, se il problema di non fare sesso, se l'assenza di rapporti sessuali è si riconosce come un problema, allora lì ci si può lavorare, se c'è la disponibilità di uno o di entrambi i partner. Ma se è un tema che per una serie di ragioni all'interno di quella relazione di coppia non ha più spazio, va bene così. Può essere l'età, può essere il fatto che magari uno vive una relazione non monogama, la sessualità la vive all'interno di un'altra relazione, può essere che in quel momento lì non c'è desiderio, poi magari due anni dopo il desiderio torna, cioè assolutamente. Ma la relazione magari funziona perché queste persone stanno bene, sono soddisfatte della loro vita e soddisfatte della loro relazione.
Bene, io direi che abbiamo attraversato un po' di argomenti, insomma, anche interessanti. Ho visto che le persone hanno commentato, erano interessate. Per chi di loro voglia invece approfondire o abbia bisogno magari di un consulto clinico, il tuo link è qui nel commento fissato, esatto, in alto, ti possono contattare.
Assolutamente, lì, come dire, se hanno qualche dubbio veloce ci possiamo sentire anche nei messaggi in DM qui su Instagram, c'è qualche contenuto, qualche libro, qualche risorsa direttamente sul profilo, però se volete una consulenza sono disponibile ancora per qualche giorno anche ad agosto tramite il link che vedete qua, assolutamente.
Bene, io ti ringrazio tutti.
Grazie
gli ascoltatori
a
nome di Guida Psicology e ti auguro una buona giornata, grazie.
Anche a te.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!